questi giorni attraverso un tema che, devo confessare, non è facile da proporre: la vita secondo lo spirito come lotta, il combattimento spirituale. Di fronte a questo tema si prova un certo disagio, ecco, affrontare appunto un aspetto dell'esperienza cristiana che fa uso di un linguaggio così lontano da un certo clima spirituale che caratterizza oggi tanti strati del nostro contesto ecclesiale. Ecco, da dove deriva questo disagio? Perché c'è un certo sospetto di fronte a temi come questo? Può trovare ancora spazio in un certo cristianesimo entusiastico, e aggiungerei un po' ideologico, una rappresentazione drammatica della vita spirituale? Ecco, vorrei anzitutto identificare alcune cause di questo disagio, che d'altra parte evidenziano in controluce l'importanza, la necessità di rifondare un certo linguaggio relativo alla vita spirituale, appunto in un ritorno alla matrice biblico-patristica. Innanzitutto si nota un certo senso di fastidio, se non addirittura di avversione, nei confronti di quel mondo disciplinare ed ascetico segnato da un opprimente volontarismo che in realtà, dobbiamo ammetterlo, ha caratterizzato a lungo alcuni ambiti della vita di molti religiosi o di semplici laici. Ecco, metodi disciplinari, ascetici, che alla fine apparivano più come somma di atti repressivi, autoimposti, subiti, piuttosto che cammini di maturazione, di liberazione. Ecco, questo modo di rapportarsi al proprio corpo, alle cose, a Dio stesso, alla fine viene poi percepito come una sorta di masochismo da rifiutare, contrastante con la logica gioiosa dell'Evangelo. Ecco, non un cammino di liberazione, ma al contrario, un cammino di regressione, di schiavitù. Ecco, questa versione, anche se dobbiamo ammetterlo, nasce da un'ambigua, superficiale comprensione della dimensione ascetica della vita cristiana, appunto quello che anche tenterò di recuperare, e d'altra parte l'amaro risultato di tante deviazioni in questo ambito, deviazioni che hanno ferito, hanno esasperato la vita di tanti uomini e donne, provocando alla fine poi, come si sa, il rigetto di tutto ciò che ha il sapore di ascesi, di disciplina. Inoltre si nota, direi soprattutto nel nostro contesto sociale di un Occidente secolarizzato, la perdita progressiva del valore di alcuni rapporti che esistono tra dimensione spirituale dell'uomo e la sua sfera corporale. Ecco, le cause di questa rottura di relazioni sono molteplici, sono complesse. È chiaro che un influsso notevole deriva dall'edonismo corrente che si infiltra nei vari livelli dell'esistenza quotidiana delle persone e di conseguenza le condizioni, i rapporti, gli stili di vita, sappiamo bene questo. Di conseguenza questo fa sì che alcune realtà profane, potremmo dire, sono ormai staccate, sono ormai estranee alla sfera spirituale. E anche i cristiani soffrono di questa dicotomia e fanno fatica a vedere il rapporto che intercorre tra la dimensione corporale e la vita secondo lo spirito. Sono due realtà completamente staccate nel quotidiano della vita di tanti cristiani. Interessante, ecco, se uno dovesse analizzare qualcosa lo faremo anche le attuali modalità con cui, per esempio, ci si relaziona al cibo, al proprio corpo. Ecco, appunto, dicevo, realtà ormai autonome nei confronti dell'ambito spirituale. Ma anche in modo più generalizzato si insegue un rapporto autonomo con il proprio io. Oggi si parla spesso di autorealizzazione, come qualcosa appunto di assoluto, creato una certa ipertrofia dell'io. Ecco, tutto questo di fatto poi ha portato anche all'eclissi di alcuni aspetti della prassi disciplinare liturgica della Chiesa tradizionali legati all'esperienza cristiana e soprattutto al cammino spirituale, quale ad esempio il digiuno o la veglia. Ecco, se sono presenti, digiuno e veglia, ad esempio, restano tuttavia in qualche modo separati dalla sfera spirituale e personale, assumendo quasi sempre un orientamento orizzontale, funzionale al sociale. E anche su questo vorrei poi ritornare. Tutto questo causa anche un rilassamento ed un appesantimento del vissuto del cristiano. Si fa fatica ad entrare nel proprio cuore. Si fa fatica a prendere coscienza di ciò che in esso si muove. Vita interiore e vita secondo lo spirito sono sommerse da una frenesia di impegni in sé buoni, impegni caritativi, catechetici, operativi, sociali, ma tali che spesso si ha l'impressione di una semplicistica identificazione tra esperienza religiosa e impegni nel mondo. La vita di fede corrisponde di meno all'accesso ad una relazione personale con Dio innestata su una profonda vita interiore. E questo si riflette in particolare sul cammino di ricerca, per esempio, di tanti giovani. Le cui istanze di vita interiore, di autentica e profonda esperienza di Dio, rimangono alla fine inevase. Sembra agli occhi di tanti giovani che la Chiesa e vita interiore siano entità separate. E di qui appunto poi anche le deviazioni e il disorientamento nelle pseudospiritualità. Però dobbiamo ammettere che anche presbiteri e religiosi non sono esenti da tale rottura. Nota l'autore, spesso tanto estesa e visibile l'azione pastorale quanto è ridotta l'attenzione e l'impegno dato alla vita spirituale. Il ricorso a volte a spiritualità legate a scuole o movimenti, pur importante e pur servendo da supporto, rischia però a volte di essere insufficiente. Addirittura può diventare una fuga, una scelta antologica di alcuni aspetti della vita spirituale, ma senza un radicale e costante impegno nella vita secondo lo Spirito, la quale non può mai essere staccata o a parte dal ministero, dal cammino concreto del presbitero. Infine, noto come anche tra presbiteri e religiosi si è presente la tentazione ad un certo conformismo a schemi o linguaggi preferenziali per l'uomo d'oggi. E qui chiaramente non faccio riferimento alla necessità di tradurre in modo accessibile il messaggio evangelico. Piuttosto vorrei sottolineare il rischio, che mi pare presente a volte, di emarginare quelle realtà presenti nell'annuncio che sembrano suonare difficili all'orecchio dell'uomo contemporaneo. E credo che uno di questi aspetti che raramente si sente presente nella predicazione è proprio quello del combattimento spirituale. Stavo preparando una relazione su un tema, il timore di Dio, mi domandavo, ma quando oggi si parla del timore di Dio? Che è un tema poi fondamentale nella scrittura. Ecco, per fare semplicemente due esempi, sono un po' scomparsi, ecco, dal linguaggio nell'annuncio, nella predicazione. Ecco, si ha quasi paura che toccando certi temi non si venga più ascoltati, si appaia fuori moda, ci si senta tagliati fuori. E così si può cadere nella situazione di colui che parla di ciò che si pensa che l'altro desideri udire. Qui chiaramente non invoco l'integralismo di un linguaggio, di un pensiero come custodia, come difesa della verità dell'annuncio. Ecco, vorrei solamente mettere in evidenza la necessità di una continua vigilanza per non svuotare l'esperienza cristiana o la quelle che abbiamo ho brevemente elencato, per prendere appunto coscienza anche di un certo disorientamento che provoca un itinerario come questo. Non è facile oggi non solo proporlo, ma anche in qualche modo intraprenderlo. In quanto si deve anche riconoscere che nella geografia spirituale oggi noi siamo più attratti dal monte della trasfigurazione piuttosto che dal Getsemani o dal monte delle tentazioni. Cioè siamo più affascinati dai luoghi di contemplazione appagante che dai luoghi di lotta, perché questi appunto ci sconcertano, ma direi anche come di fatto hanno sconcertato, impaurito i primi discepoli. Dunque già questo ci deve in qualche modo consolare. Però se abbiamo il coraggio di guardare in faccia la realtà cristiana proprio nella sua dinamica di sequela, nella sua serietà evangelica, allora ci rendiamo subito conto della centralità di questa dimensione di lotta, di combattimento. E proprio il tema del combattimento spirituale affonda anzitutto le sue radici in una categoria biblica fondamentale, che è quella della tentazione. Tentazione come esperienza qualificante e necessaria per la maturazione del rapporto tra Dio e il suo popolo. Tentazione di Israele, che d'altra parte sono una delle chiavi simboliche e interpretative del racconto sinottico delle tentazioni di Gesù, su cui mi soffermerò subito. Ecco, la lotta contro il nemico diventa un'esperienza che attraversa tutto il cammino storico di Cristo, proprio nella maturazione della sua consapevolezza di essere figlio di Dio. Potremmo quasi dire, se Gesù non fosse tentato, in qualche modo come uomo non avrebbe avuto la consapevolezza radicale e la scelta, mettendo in gioco la sua libertà, appunto di essere figlio di Dio. Ma se pensiamo anche alla visione che Paolo ha della vita secondo lo Spirito, notiamo che spesso la esprime proprio con un linguaggio agonistico, militare, appunto di lotta. Dunque rimanda sempre alla dimensione di combattimento, desideri della carne, desideri dello spirito, che sono in continua lotta in noi, oppure la vita battesimale come rinnovato esodo dal luogo della morte a quello della vita in Cristo. Sarebbero tanti i testi. Probabilmente ne prenderemo uno un po' tipico, quello di Efesini 6. Questa angolatura che accentua nell'esperienza cristiana la dimensione di lotta e lo scontro incessante con lo spirito del male ha avuto poi un influsso sulle più antiche esperienze spirituali della Chiesa. La Chiesa ha sempre percepito il cammino del discepolo di Cristo come combattimento, sia nella forma radicale del martirio, e basterebbe rileggere gli Atti dei Martiri per rendersi conto proprio di questa realtà, sia nella prospettiva che si apre al cristiano dal momento in cui è innestato in Cristo, nel battesimo, nel catechesi battesimale, e sia soprattutto nella scelta di coloro che affrontano la lotta a viso aperto contro il nemico nella solitudine del deserto, in monaci. E io mi fermerò soprattutto sulla riflessione che fa la tradizione monastica a questo proposito. Ma potremmo ancora aggiungere, per completare appunto questa sottolineatura dell'importanza di questo tema, il fatto che non dobbiamo dimenticare l'apporto delle scienze umane. Nell'approfondimento della psiche dell'uomo viene sottolineata, anche se certamente con un linguaggio diverso da quello utilizzato in ambito teologico-spirituale, la necessità di un cammino ascetico come liberazione da bisogni, da condizionamenti, appunto per una maturazione armonica ed integrale della persona. Un controllo delle proprie pulsioni, emozioni, sentimenti è fondamentale per un equilibrio psichico e per un'educazione alla libertà. A questo punto, allora, dobbiamo riconoscere con molto realismo che non siamo migliori dei nostri padri. Ne possiamo considerarci estranei, salvaguardati dalla dimensione di lotta che la vita cristiana comporta. Anzi, a ben considerare, dobbiamo ammettere che siamo più fragili, più vulnerabili di coloro che ci hanno preceduto nella buona battaglia della fede, come dice Paolo. E sotto certi aspetti siamo meno pronti agli attacchi sottili di certe logiche mondane. Forse conosciamo meglio certi dinamismi interiori anche alla luce delle scienze umane, ma non per questo siamo salvaguardati da essi, non basta conoscerli. Ci sono alcuni strumenti che forse oggi abbiamo meno capacità di utilizzare. Questi vorrei poi sottolinearne alcuni. Ecco, fare questa constatazione non vuol dire rinchiudersi in una paura paralizzante di fronte al mondo. Potrebbe essere questo il rischio. Allora alziamo barriere, creiamo mura per essere più difesi, visto che siamo più fragili. Non è questa la prospettiva. Prospettiva è piuttosto quella di scegliere di guardare nella verità se stessi, collocandoci sotto lo sguardo stesso di Dio. Dunque quello che ho detto finora impone un'ultima considerazione che apre ad una scelta. La vita secondo lo Spirito esige coraggio. Il coraggio di lasciarsi condurre dallo Spirito nel deserto per intraprendere un pellegrinaggio di cui non sempre noi possiamo conoscere gli itinerari, gli imprevisti, gli esiti, né prevederne nei dettagli i movimenti o i passi. In questo simbolico cammino nella solitudine noi possiamo scoprire dentro di noi presenze o volti che non vorremmo vedere, che non vorremmo che esistessero. Ecco perché alle volte un cammino nella verità di se stessi può bloccare, perché si intuisce che si scoprirà qualcosa che non farà molto piacere incontrare. Ma è necessario, ecco, solo se si cammina nella verità, ecco, si può raggiungere una piena maturità spirituale. Però anche non si deve mai perdere di vista un aspetto fondamentale in questo sorprendente e doloroso itinerario. Questo cammino e la lotta che ne costituisce il dinamismo sono condotti, e questo deve essere sottolineato con forza, sotto la guida dello Spirito. Dunque, non si riducono ad una introspezione psicologica e nemmeno ad uno sforzo titanico della propria volontà in continua tensione, scontro. Se noi dovessimo avanzare così, ci ridurremmo a persone ripiegate su se stesse oppure perennemente tese. Non è questo l'obiettivo. Il combattimento spirituale è di fatto la cifra riassuntiva dell'esperienza spirituale. È quello appunto che Paolo chiama, prima Timoteo 6,12, la bella lotta della fede. Buona battaglia viene tradotta, ma la lettera, la bella lotta della fede. Cioè la lotta che nasce dalla fede, cioè dal legame con Cristo, manifestato dal battesimo, che avviene nella fede, cioè nella fiducia della vittoria già riportata dal Cristo stesso. Ecco, noi siamo già liberati, siamo già salvati, abbiamo già vinto se viviamo in questa prospettiva. Ecco, dalla fede, nella fede, e che conduce alla fede, cioè la sua conservazione, al suo irrobustimento. Procedere in questo cammino, ci mettiamo in ascolto della scrittura e della tradizione monastica. In particolare, l'esperienza di coloro che hanno fatto della lotta spirituale un'esigenza profonda, un momento qualificante della loro ricerca di Dio, diventa per noi, ecco, un tipo su cui verificare i passi e le tappe del nostro cammino. Ecco perché io farò molto ascoltato e soprattutto dato un nome un po' a tutto questo mondo interiore. Ma inizio anzitutto da un testo della Scrittura che veramente possiamo definire icona tipologica da contemplare, da mai perdere di vista. Ed è il racconto delle tentazioni di Gesù. Abbiamo due versioni lunghe, Luca e Matteo, capitolo 4, e una versione brevissima in Marco. Ecco, non leggo il testo e non farò una lezione completa del testo, sottolineo solamente alcuni elementi che alla fine, vi accorgerete, ritorneranno poi continuamente in tutto il percorso, ecco perché bisogna tenerli presenti un po' come schema tipologico. Di fatto la tradizione spirituale cristiana ha sempre riletto l'esperienza della tentazione, la dinamica della lotta spirituale alla luce di questa esperienza stessa di Gesù nel deserto. E proprio la categoria biblica della tentazione resta la chiave ermeneutica per comprendere sia l'episodio narrato dai sinottici, sia la nostra esperienza. E allora mi soffermo brevemente sul testo di Deuteronomio 8:2-5. Ecco perché è un testo che è importante anche per rileggere e comprendere il racconto di Matteo di Luca. Lo dico brevemente, baderete di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, perché viviate. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso, il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Osserva i comandi del Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e temendo. Ecco, penso che in questo testo, Deuteronomio 8:2-6, possiamo scoprire in profondità il senso di questa terribile prova nel deserto che Israele ha dovuto vivere per 40 anni e che Gesù fa sua nella logica dell'obbedienza e dell'ascolto. Io faccio alcune osservazioni su questo testo. Anzitutto, la prima, il senso della prova. Perché la prova? Perché la tentazione? Che senso ha? Mi pare duplice questo senso, almeno dal testo di Deuteronomio. Nella prova Israele impara a sapere ciò che aveva nel cuore. Nella prova il popolo è chiamato a discernere la qualità del desiderio della libertà. In quanto la tentazione non solo rivela la qualità di ciò che si desidera, quale livello è, ma mette alla prova la libertà. Punto, sei capace di accogliere la presenza del Signore, la sua alleanza come un dono che proviene da Lui, oppure se la vive come pretesa e possesso nelle proprie mani. Ecco, se non si è tentati, se non si è messi di fronte ad una scelta, se non è messa in gioco la nostra libertà, noi non riusciamo a capire a che livello è il nostro desiderio. Ma, ed è il secondo motivo, la prova esprime anche un'altra pedagogia. Se tu avresti osservato o no i suoi comandi. La prova educa nel cammino di adesione alla volontà di Dio, in ordine alla crescita della libertà dell'uomo. Ecco, primo aspetto che mi pare importante in questo testo. E già da questo comprendiamo come è fondamentale per una dimensione spirituale, ma direi umana, l'esperienza della tentazione. Ritornerò poi su questo nella consapevolezza che i monaci antichi avevano dell'esperienza della tentazione. Ancora, nel deserto Israele fa un'esperienza anche questa qualificante, esperienza della fame, che diventa occasione di scoperta del dono di Dio, ma anche superamento, apertura dei propri bisogni ad un cibo altro. Quell'uomo nella tentazione che sperimenta, Israele è posto di fronte ad un'alternativa, o vivere come se il pane fosse proprio prodotto di solo pane, qualcosa che si assimila senza riconoscerne l'origine, oppure qualcosa che è donato, che rivela l'atteggiamento grato del proprio agire, che educa la propria libertà. In fondo, riconoscere il dono di Dio equivale a ricevere la libertà. Comprendiamo allora perché Gesù, nella preghiera che ci ha insegnato, proprio al centro ha messo quella richiesta: dacci ogni giorno il nostro pane, quello che serve per la giornata. Ogni giorno, dacci. Terzo, Israele nella tentazione scopre un'altra realtà qualificante la sua vita, cioè la centralità della parola che esce dalla bocca di Dio, come luogo del discernimento che orienta la scelta della libertà. La parola libera l'uomo dall'inganno dell'idolatria, la quale appunto, strumentalizzando i beni, le cose, le persone, il simbolo del pane, richiama un po' tutto questo, come la tentazione di ridurre la vita alla sfera materiale, appunto strumentalizzando i beni, le cose, le persone, li trasforma in compimento dell'uomo. Ecco, la parola di Dio smaschera questa tendenza idolatrica. E infine, ultimo aspetto che sottolineo di questo brano, è necessario che Israele faccia memoria della prova per comprenderne la capacità educativa e compiere le scelte secondo Dio. Ecco allora i tre imperativi: ricordati, con la memoria che apre alla scoperta di una continuità in un cammino e alla scoperta di una presenza che educa, ricordati, fare memoria delle prove. Riconosci la presa di coscienza della verità di un cammino, del suo senso nascosto, e infine osserva la scelta di continuare un cammino con il Signore, con la sua parola. Ecco, fatto questa premessa, possiamo così passare al testo di Luca 4:1-13, si potrebbe anche prendere quello di Matteo, per mettere in evidenza alcuni elementi narrativi che c'entrano a collocare il tema del combattimento spirituale appunto in prospettiva biblica. Innanzitutto mi pare interessante il modo con cui Luca descrive i protagonisti. È rivelativo per la dinamica stessa del racconto. Anzitutto Gesù. Ecco, Gesù è delineato come l'icona dell'uomo spirituale, cioè di colui che sa discernere secondo lo spirito. È uomo spirituale non perché è collocato in uno spazio immateriale, estraneo alla drammatica situazione umana, quasi sottratto alla fatica di ogni scelta. Quante volte nell'immaginario anche nostro, ecco, l'uomo spirituale è l'uomo che ha raggiunto una totale apatia di fronte alle passioni, di fronte ai drammi scegliere secondo Dio, donandoci i criteri per un reale discernimento spirituale. Gesù accetta la sfida della tentazione e attraverso di essa scopre in profondità la sua identità di figlio di Dio, quel nome udito appunto nella teofania del battesimo. Qui è importante proprio capire il fatto che le tentazioni sono subito dopo il battesimo, sono all'inizio del cammino pubblico di Gesù, e dunque la collocazione di questa esperienza è significativa. Accanto a Gesù c'è un secondo protagonista, ed è lo Spirito, una misteriosa presenza, silenziosa, però molto attiva. Di fatto è lui a condurre Gesù nel cuore stesso della lotta, della solitudine, del deserto, il luogo dell'esperienza della fragilità umana. Qui, e non altrove, matura il discernimento. Anzi, Luca utilizza anche un'espressione sorprendente: sospingeva Gesù nel deserto. Da quasi l'impressione, usando questo verbo, che ci sia una certa resistenza in Gesù, è spinto dallo Spirito. E lo Spirito sta a fianco a Gesù in questo cammino, è nello Spirito che Gesù discerne. Quasi lo guida per mano, facendosi presente nella forza della parola donata come arma per combattere la suggestione diabolica. Sta a fianco, lo guida, ma non si sostituisce alla volontà di Gesù, alla libera scelta di Gesù. Tentazione che noi abbiamo spesso di fronte alle scelte, alle prove, come vorremmo che fosse il Signore a scegliere per noi. Il Signore non sceglie per noi. Ci dà i criteri, la luce, l'arma per combattere, ma siamo noi che dobbiamo deciderci a impugnarla. Ecco, vedremo anche questo aspetto. E infine c'è un terzo personaggio, anche questo molto attivo, anzi, è quello che Luca chiama semplicemente O Diabolos. E come dice appunto l'espressione greca, colui che disperde, colui che crea disunità, può essere definito proprio come la proposta alternativa alla parola di Dio, la controproposta, subdola, affascinante, falsa, idolatrica. Abusando della debolezza dell'uomo, lo attende là dove emerge la delicatezza di un discernimento, capovolgendo appunto i termini di esso per separare l'uomo da Dio. E proprio attraverso la tattica con cui si accosta all'uomo, la suggestione, che trascina sempre in sé qualcosa di buono, di affascinante, di gradevole, il tentatore rivela la verità del volto nascosto dietro la maschera. Vediamo che attraverso un dialogo martellante si insinua nel cuore dell'uomo, colpendolo nella sua fragilità. Anche su questo vorrei poi ritornare, perché la tradizione monastica ha molto riflettuto sul modo con cui, ecco, il tentatore con le sue suggestioni si inserisce nel cuore dell'uomo. E con una finezza psicologica sorprendente, vedremo un testo di Giovanni Climaco a questo riguardo. Si inserisce nel cuore dell'uomo e lo fa suggerendo il dubbio, che di fatto poi è una verità capovolta, parziale rispetto al progetto originale. E qui vediamo come questo dubbio martellante si traduce in quel se sei figlio di Dio. Se sei figlio di Dio, non dimentichiamo che è un'espressione che ritornerà come ultima sfida ai piedi della croce. Ecco, il se sei figlio di Dio, con cui il tentatore a più riprese introduce la sua suggestione, è come una spada tagliente che mira a incrinare il rapporto filiale di Gesù con il Padre. Ecco, nei confronti del figlio di Dio questa separazione vuole condurre a chiarire i termini, lezione, attraverso questa esperienza umiliante e drammatica, lascia unite le due cose. Di fatto questa è la stessa tecnica che il tentatore ha già usato in Genesi 3, e vi invito proprio a rileggere personalmente in questa prospettiva il testo di Genesi 3 nei confronti del primo uomo: distruggere il rapporto confidenziale e obbedienziale tra uomo e Dio, presentare Dio come nemico dell'uomo, geloso della libertà, della possibilità che gli sono offerte. In fondo il tentatore, col primo uomo, cosa ha fatto? Ha voluto che l'uomo a un certo punto accorciasse quella distanza che esisteva verso Dio, essere creatura, impossessandosi dell'essere come Dio, cosa che il tentatore ha presentato come una prerogativa di Dio, geloso. Ecco, più l'immagine di Dio crea paura nell'uomo, più lo minaccia diventando ingombrante e soffocante, più il tentatore è sicuro della riuscita della sua opera. Separare, appunto. Creare un progetto contrario a Dio, illusorio, in cui l'uomo è schiavo del proprio idolo, vittima del suo essere come Dio. E difatti la reazione finale del primo uomo, dopo il peccato, qual è? La paura. Credo che sia da riflettere proprio questa paura nel cuore del peccato. Per noi, credo, rischiamo sempre di mettere il peccato, vederlo solo in prospettiva morale, ma credo di essere recuperato in prospettiva teologica. Il frutto del peccato è la paura di Dio. Quando Adamo sente avvicinarsi, ho sentito il tuo passo e mi sono nascosto perché ho avuto paura, perché ero nudo. Ecco, la domanda allora mi pare anche fondamentale che uno dovrebbe farsi dopo un'esperienza di peccato: dove sei? Dove ti sei collocato in rapporto a Dio? Con la pretesa di accorciare la distanza di Dio tra Dio e l'uomo, alla fine poi allontana veramente l'uomo. La pretesa di fare un passo per impossessarsi dell'uomo di Dio, alla fine appunto ci colloca lontano da Dio. La situazione attesa dal tentatore per attaccare Gesù, la scelta del tempo, del luogo per sferrare la lotta, le modalità stesse del combattimento mettono a confronto questi tre protagonisti e appunto offrono la dinamica della tentazione. Anche qui sottolineo solamente alcuni elementi. Anzitutto la suggestione diabolica pone l'uomo di fronte alla sua debolezza. Ecco che Luca dice: quando furono terminati quei giorni, 40, ebbe fame. Allora il diavolo, allora, non prima, non quando Gesù è nel pieno delle sue forze, ma quando sente la debolezza del digiuno prolungato. Cioè la tentazione nella fragilità è il momento drammatico della crisi, ma soprattutto un momento privilegiato per un salto di qualità, per un approfondimento del proprio rapporto con Dio e con se stessi. Anche se si rivela come tempo di apparente assenza di Dio, di lucida coscienza della propria fragilità, può diventare la meravigliosa esperienza di una pienezza, di una presenza, la presenza dello Spirito che consola e orienta il cuore dell'uomo. Ecco, una esperienza veramente spirituale, con nella debolezza, nella fragilità, la presenza dello Spirito. E direi, anche aggiungerei, che veramente queste esperienze della fragilità, quando sono esperienze dello Spirito, sono le più qualificanti, sono quelle che fanno veramente fare i salti nella vita spirituale. Se qualcuno di voi ha letto qualche libro di André Luff, la cosa su cui insiste di più lui debolezza, come occasione unica, ecco, per veramente lasciare agire la grazia di Dio. E d'altra parte essere messi alla prova nella carne della propria debolezza è occasione in cui si può sapere quello che c'è nel cuore. Dunque è il momento in cui si saggia la qualità dei nostri desideri, si smaschera la metodologia subdola con cui il tentatore si avvicina a noi, insinuando appunto quelle parole che possono penetrare nel nostro cuore. Notiamo anche le coordinate, spazio-tempo, il tempo, 40 giorni, chiaro, un tempo simbolico che richiama il lungo cammino di Israele nel deserto, ma un tempo che è necessario portare a pienezza perché possa avvenire discernimento, non 39 giorni, 40. Cioè, un tempo in cui stare lì, come tempo che conduce gradualmente ad un limite massimo di resistenza in cui ci si scontra appunto con la propria fragilità, in cui si prende coscienza di ciò che è essenziale alla propria vita, ma anche appunto tempo in cui si diventa oggetto di attacco e di seduzione. E luogo, penso che luogo non sia necessario soffermarsi tanto perché è un luogo così ricco, il deserto. Il deserto, direi proprio, può essere veramente il simbolo di una vita che è chiamata ad essere il luogo di radicalità e di essenzialità, nel quale sono messe alla prova la qualità dei propri desideri in rapporto alla libertà e alla scelta. Ma anche la scelta dei simboli con cui il tentatore riveste le sue suggestioni, chiaro, si ricollegano alle tentazioni di Israele nel deserto, però, ecco, direi anche si inseriscono nella struttura stessa dell'uomo, nei suoi desideri, nelle sue frustrazioni. Ecco perché il testo delle tentazioni di Gesù è un testo che affascina anche il non credente, perché scopre che c'è qualcosa di essenziale. Ecco, le tre tentazioni sono riconducibili a quella triplice libido che costituisce l'essere umano più profondo, la libido amandi, possidenti, dominanti, cioè la sete di piacere che riduce la vita a un livello materiale di benessere, il desiderio di possedere, la brama di potere con cui si afferma se stessi su Dio, sugli altri, sulle cose, trasformandosi nell'idolo che richiede l'adorazione più totale. Ecco, questi desideri che di per sé non sono negativi, dipende solo come si orientano. Ecco, su questi desideri si può costruire positivamente la nostra vita, ma la si può anche distruggere. E infine, ultima osservazione, il carattere della terza tentazione in Luca, la seconda in Matteo. È interessante perché è la più subdola. Gesù viene condotto sul pinnacolo del Tempio, viene invitato a gettarsi giù. Dio manderà i suoi angeli a sostenerti, dice il tentatore. Ecco, la tentazione di esigere da Dio un segno della sua presenza e della sua fedeltà. La tentazione di tentare Dio. Potremmo dire la tentazione radicale della fede, che chiede a Dio di giustificarsi, di dare un perché dei suoi metodi. La tentazione della razionalità. Ecco, questa tentazione, che è più quotidiana di quello che noi possiamo pensare, perché si insinua molto facilmente anche nella nostra vita spirituale. Quante scelte si fanno a prescindere dalla parola di Dio e poi si cerca nella parola di Dio un supporto ad una scelta già fatta, che non è secondo la volontà di Dio. Ecco, più interessante appunto l'utilizzo diabolico della parola di Dio per convincere Dio ad agire secondo la logica del tentatore, a ragionare come lui, ad obbedire al suo progetto. Ancora una volta vediamo come il tentatore riesce a camuffare il male con la maschera del bene, in questo caso della parola stessa di Dio. C'è un autore antico, un monaco, che mette in rilievo questa tentazione continua nella vita spirituale di giustificare le proprie scelte contrarie al progetto di Dio con la parola di Dio, di Doroteo di Gaza. In una sua catechesi, proprio su questo, che lui chiama la monotonia, cioè dopo diventa quasi un habitus, ci si abitua a giustificarsi e testi della scrittura se ne trovano in quantità dopo aver fatto delle scelte che sono tutt'altro che in sintonia con il progetto di Dio. È un pericolo, e vediamo che è un pericolo molto chiaramente sottolineato anche nel racconto delle tentazioni. Ecco, dobbiamo ammettere che il tentatore sa fare lezione divina anche lui, però in una prospettiva diversa da quella di Gesù. E non perché Gesù è un migliore esegeta del tentatore, perché Gesù non utilizza la parola di Dio, ma si fa servo di questa parola. Si mette in ascolto per capire ciò che veramente questa parola rivela, orienta. Ecco, ma direi per concludere proprio la spada della parola, impugnata da Gesù, appunto in una logica di obbedienza, smaschera la falsità delle suggestioni diaboliche, in particolare di due armi utilizzate dal tentatore per sferrare i suoi colpi, appunto la parola e l'immagine. Non dimentichiamo che le suggestioni, qualunque esse siano, anche nella nostra esperienza, passano sempre attraverso queste due espressioni comunicative primordiali, che si trasformano in maschera del progetto diabolico. Anche qui rileggete il racconto di Genesi 3. La parola e l'immagine, il frutto, dice, bello da vedersi, appetibile. Parola e immagine che hanno il volto del dubbio e del fascino, tratti ambigui che se non sono sottoposti al discernimento di un'autentica parola, illudono l'uomo attraverso una pretesa di verità e di bellezza. E infine, come Luca nota, il tentatore, dopo aver esaurito ogni sorta di tentazione, interessante questa espressione, Luca vuol dire che non sono solo tre, ma molte di più, se ne andò per ritornare al tempo fissato. Ecco, una lotta contro il tentatore non può mai essere considerata definitivamente conclusa, anche se il tentatore cerca di insinuare questa illusione. Adesso abbiamo finito, adesso ho vinto, sono a posto. Che non può essere considerata come uno spazio isolato. Rientra in un progetto bellico più ampio che coinvolge tutta l'esistenza. Dice un detto, devi attenderti, tentazioni sino alla fine. Un altro Abba del deserto dice, ricordati che l'uomo vecchio muore un'ora dopo la nostra morte, molto resistente. Ecco, mi fermo qua, così avete messo questo testo che potete riprendere personalmente. Ecco, mi pare importante che dopo lo si tenga sempre davanti agli occhi questo testo, perché in fondo, quello che poi più dettagliatamente vedremo, appunto i passi, gli aspetti, le dinamiche della lotta spirituale, sono già contenute qua. Pomeriggio vorrei così brevemente prendere il testo di Efesini 6, cui viene riproposto lo stesso tema, ma dal punto di vista